Dai, dai, chiudersi,
amici,
nuovi,
frappici,
chiudersi, dai, dai, chiudersi,
vabbè,
silve,
dai, dai,
chiudersi,
vabbè,
silve,
vabbè,
silve,
vabbè,
ho visto un re,
se la riscuse,
ho visto un re,
vabbè, silve,
un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che,
bagnava anche il cavallo.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh,
ave. È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo,
se la riscuse,
ho visto un vescovo,
ave, sì, beh,
ave. Anche lui, ave, lui,
sì,
piangeva, sì, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo,
e povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh,
ave. È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia,
oh per Cristo,
32 che lui cena.
Povero vescovo,
e povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh,
ave. Ho visto un ricco,
se la scuse,
ho visto un ricco,
un show.
Sì, ave, sì, beh,
ave, sì, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino, ed ogni goccia andava
diretta al vino,
sì che tutto l'annacquava.
Povero da pì,
e povero anche il vino.
Sì, beh, ave, sì, beh,
anche sì. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero da pì,
e povero anche il vin.
Sì, beh, ave,
sì,
beh,
dai, dai, sì,
sì,
sì, ave,
sì,
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 sì, sì,
sì.
Visto un vilano,
sai, scusa,
un contadino,
ave,
sì, beh,
ave, sì, beh.
Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie,
e per cos'è?
Un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale,
poi il purcell,
nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salema?
No, il fatto è che noi Milan,
noi Milan, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Ave!
Benvenuti a Tempo di Teatro. Parliamo della storia del teatro, del tempo che è passato insieme anche al teatro. Il teatro è nato molto probabilmente quasi insieme all'uomo, nel senso che il bisogno di rappresentare, il bisogno di comunicare è sempre stato parte dell'essere umano. Partiamo però con la storia da quando ne abbiamo dei documenti chiari. Partiamo per noi che siamo in Occidente, quindi parlo di questo tipo di teatro, dal teatro greco. Molto famoso, si è sempre sentito parlare di questo teatro greco, ma com'è nata questa cosa? Era diversa dal giorno d'oggi? Era uguale? Andiamo ad approfondirlo. Intanto è il teatro, una delle manifestazioni artistiche più antiche della nostra società, e si forma come un rito che sta un po' tra la magia e la religione. Anche questi riti fondamentalmente hanno questa sensazione, quest'aura di teatrale. Sono cose in cui ci si veste in modo diverso, si parla in modo diverso e si comunica anche ad un pubblico. Nasce nel V secolo a.C. in occasione delle feste in onore di Dioniso, le grandi Dionise. Chi era Dioniso? Dioniso era il dio dell'estasi, ecco, il dio del vino, il dio della liberazione dei sensi. Già la parola liberazione ci fa pensare molto al teatro. Infine, questo dio è diventato simbolo del teatro, il dio del teatro. Nell'Atene classica, il teatro non è per pochi, è un bene di tutti. Come sarebbe bello fosse anche adesso, ma questo è un mio pensiero. È un bene di tutti perché viene istituito un fondo speciale, pensate, chiamato teorico, per permettere la fruizione del teatro anche a chi in realtà non poteva permetterselo, ai meno abbienti. Il teatro allora era considerato infatti uno strumento di educazione di tutta la comunità. E quindi importante che la gente vada a teatro. Diviene presto infatti un veicolo, un mezzo per parlare anche di questioni politiche, di diffusione di idee sociali, per parlarne degli argomenti che coinvolgono la vita. Non è così slegato dalla vita della comunità. In queste feste, in queste grandi Dionisi, praticamente si organizzavano delle gare tra gli autori delle opere, no? Venivano presentate delle opere e veniva dato un premio al vincitore. Quindi c'era una giuria, ma la giuria non poteva non tener conto anche degli applausi, dei fischi del pubblico, quindi il pubblico era fondamentale, era importante che il pubblico diventasse anche giudice. Quindi la rappresentazione teatrale in questo periodo costituisce, come viene definita, un'occasione esemplare di vita collettiva, cioè tutti insieme fondamentalmente partecipiamo a questa vita della nostra comunità. Ma non soltanto, diventa anche un confronto del singolo, della persona, del fruitore, del pubblico singolo, che si confronta con se stesso, con i propri sentimenti, sul cosa prova quando vede certe situazioni, sulle proprie passioni. Ci fu un drammaturgo ateniese chiamato Timocle che scrive: se uno pensa a tutte le sventure maggiori di quelle che ha subito lui e che sono invece capitate ad altri, soffre meno per le proprie. Quindi questo era anche un modo, forse, per tenere a bada certi istinti. Il teatro è taumaturgico, fondamentalmente, perché comunque riesce a farti vedere una situazione da punti di vista magari diversi dal tuo. E comunque è una crescita, infatti era una crescita proprio per tutta la comunità. Questo però, questo essere coinvolti così fortemente nelle rappresentazioni, che allora duravano veramente tanto, non duravano un'orettina e mezzo, si andava a teatro e si stava lì dei giorni. Quindi era proprio anche questo discorso di dover pagare in qualche modo i personaggi meno abbienti, era perché perdevano giorni di lavoro. Era importante, talmente importante che si stava lì tanto e si veniva alla fine anche molto coinvolti nella storia. Infatti, pensate che quando andarono in scena le Erinni nelle Eumenidi di Eschilo, il pubblico, grande parte, si sentì male, malori, addirittura ci furono dei parti prematuri. dei bambini dati alla luce in quel momento. Pensate all'emozione, la potenza. E durante la tragedia, la presa di Mileto, si chiamava, tutto il pubblico scoppiò a piangere. Un pianto proprio collettivo, un pianto disperati, disperatissimo. A cosa si devono questi episodi? Ovviamente il pubblico non era come adesso, assuefatto praticamente ad immagini veloci, a immagini in movimento, ma era abituato a... Non c'era la televisione, non c'era ancora il teatro, stava nascendo. E quindi, trovandosi di fronte a queste potenti emozioni per tanti giorni di fila, era veramente un aprirsi veramente tantissimo a tutte le sensazioni e a tutti i potenti sentimenti che ti coinvolgevano. Il teatro quindi si forma come una grande potenza collettiva emotiva. E dopo queste prime emozioni, prendiamoci una pausa anche per farle decantare con un po' di musica.
I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now, can you hear it echoing?
Grandi emozioni, il fatto poi di stare insieme tante persone per vari giorni, 3-4 giorni, ripeto, in una dimensione che è diversa dalla vita reale, effettivamente crea anche una capacità di accogliere e di sentire ingigantita. Ma tutti erano così attenti, tutti erano così pronti ad ascoltare, a sentire? No, ovviamente. Anche allora c'erano gli sbadati, ecco come scrive Teofrasto. Lui parla degli sbadati come così. Quelli che si addormentano e restano lì da soli quando gli altri se ne vanno. Oppure gli sguaiati, che sbattono le mani o ruttano quando la platea è in completo silenzio. Ecco. Probabilmente queste figure esistono anche adesso, forse più gli sbadati, siamo più sbadati, come dice lui, che gli sguaiati, perché le persone non tanto che non vorrebbero farlo, ma un po' forse a ruttare a teatro si vergognano, più per quello che non per altro. E ritorniamo alla nostra storia, e la prima domanda che viene spontanea è: ma chi fu il primo uomo di teatro? Ci fu un primo uomo di teatro documentato, naturalmente, perché i primi ovviamente non li conosceremo mai. Ecco, già è difficile comunque dirlo con una certezza, però si parla di questo Tespi, famoso, no? Si è sentito molto parlare Tespi, il carro di Tespi, sono delle locuzioni che abbiamo sentito spesso. Tespi era un attore e commediografo che girava ovviamente con il suo famoso carro, e in questo carro c'erano attrezzi scenici, c'erano maschere, c'erano costumi, c'era praticamente tutto il necessario per poter rappresentare. E si racconta che fu lui ad inventare la tragedia, staccando il corifeo da tutto il resto. Il corifeo era la guida e il capo del coro. Lui lo prende, lo stacca, lo pone a dialogare con il coro e praticamente a mano questo essere diventa un vero e proprio personaggio. E qui siamo attorno al 534 a.C., insomma, un po' di tempo fa. A questo punto si formano tre generi: la tragedia, il dramma satiresco e la commedia. Cos'è il dramma satiresco? Lo diciamo subito perché è la cosa che si è, diciamo, in qualche modo evoluta in modo diverso, no? Lucia, adesso noi non diciamo il dramma satiresco, parliamo della satira. In realtà il dramma satiresco era una rappresentazione comica che veniva messa in scena dopo le tragedie per risollevare gli animi degli spettatori che si erano intristiti, cioè per non lasciare gli spettatori avvolti da questo dolore, da questa tristezza, mettevano in scena questo piccolo dramma satiresco che praticamente serviva a risollevare il pubblico. È un genere che declinò presto e abbiamo una sola opera completa che è di Euripide e si chiama Il Ciclope, e non è neanche più molto rappresentata perché probabilmente è rimasta molto legata al periodo e quindi non è utilizzata. Adesso noi utilizziamo la satira, ma non la utilizziamo per risollevare l'animo dopo aver visto uno spettacolo drammatico o tragico. La utilizziamo per parlare di certi argomenti, vuoi politici, e si ritorna alle origini del teatro, e vuoi sociali. Parliamo ora della tragedia. La tragedia cos'era? Era una vicenda drammatica, ovviamente, che veniva spesso ripresa, rimaneggiata dalla mitologia, e spesso aveva come protagonisti gli uomini, ma anche i semidei mescolati. Aristotele, per esempio, scrive che lo scopo principale della tragedia è suscitare paura e pietà. Paura e pietà. Perché? Per arrivare a purificarsi dalle passioni, come se fosse un lavaggio, una pulizia. Gli autori più importanti della tragedia che sono giunti qui fino a noi sono Eschilo, Sofocle e Euripide, e sono tutti vissuti nel V secolo a.C., come se ci fosse stato un boom, diciamo, del teatro, una grande fioritura. Qual è la struttura della tragedia? spesso è più o meno sempre uguale, ha uno schema che segue. Abbiamo un prologo, cioè un inizio, no? Che, dove c'è un personaggio che ha la funzione di introdurre l'argomento, fare il prologo come un prologo di un libro, per esempio, è quello proprio dove tu ti introduci nella situazione, fa capire l'argomento, fa capire che cosa è successo un po' prima e ti fa arrivare all'attimo presente, no? A cui fa seguito poi l'entrata del coro che in quel tempo cantava soprattutto. Poi gli attori mettevano in scena tre o più episodi, qualche episodio, intervallato dagli stasimi. Cosa sono gli stasimi? Da non confondersi con gli spasimi. Gli stasimi sono intermezzi del coro che canta e danza e facendo questo commenta, spiega, analizza quello che è appena successo in modo che la gente come lo fruisca meglio, lo capisca meglio, come un'ulteriore sottolineatura, un'evidenziazione. Poi a tutto questo, a tutta questa storia arriva il finale e il finale prende il nome di Esodo, cioè come se fosse un'uscita, no? L'ultima scena da cui infatti si esce dalla tragedia. Ora, siccome è il momento di riposarsi un po', anche se non dobbiamo uscire da una tragedia con un dramma satirico, possiamo ascoltarci un po' di musica e ripensare a queste grandi emozioni anche del passato.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Oh,
realtà è particolare pensare, no, che a quel tempo gli eventi più violenti nella tragedia, come un omicidio, per esempio, non avvenissero mai in scena. Erano sempre fuori dalla scena. Lo spettatore ne aveva la notizia, non so, dall'annuncio di un personaggio, oppure da fuori scena si sentivano delle grida, qualcosa, ma non veniva mai visto. Non c'era bisogno, non c'era neanche l'abitudine a fruire a questa violenza così esplicita, e quindi non veniva neanche rappresentata. Volevo leggervi ora degli esempi. Per esempio, volevo leggervi un pezzettino dall'Antigone di Sofocle. La voglia di baciarti, in qualunque situazione, in qualunque posto, in mezzo a qualsiasi folla, a metà di qualsiasi discorso, davanti a qualsiasi persona, è estenuante, sfiancante, mi divora. Ti prego, fa che non passi mai. Lo trovo un pezzo molto emozionante e bello, e che fa capire anche quanto siamo un po' contraddittori, no? Da una parte questa pulsione così potente che è l'amore, così forte, così fisica, che la sfianca, la divora, ma ti prego, fa che non passi mai. Molto bello l'accettare questa dualità, che nel teatro è molto evidente, la dualità dell'uomo e delle nostre anche emozioni, che hanno sempre due facce a seconda di come le riusciamo ad interpretare. Abbiamo parlato delle tragedie, non possiamo non parlare delle commedie. Le commedie, ce ne sono rimaste un po' meno di commedie, e solo di due autori, Aristofane e Menandro. Nella commedia, diversamente da come abbiamo appunto detto nella tragedia, nella commedia non ci si rifà a cose già scritte, però è l'autore stesso che inventa la trama, cioè ci sono più invenzioni, infatti ci sono inserimenti di elementi immaginifici, di elementi fantastici. Spesso gli autori si fanno beffe, si prendono in giro i personaggi più in vista della città. Si utilizza un po' come adesso la satira, anche questa, no? È diventata un po' un misto, no? Per esempio, Aristofane, nelle Nuvole, prende in giro Socrate e i sofisti. E cosa fa? Li immagina come insegnanti che servono a imparare a non pagare i debiti e imparare invece magari a picchiare i genitori. Insegnanti particolari, infatti qui la commedia deriva anche appunto da questo giro di situazione diverso, cioè l'insegnante che uno se lo immagina in un certo modo viene poi sfatato, poi Socrate, stiamo parlando di personaggi molto famosi e soprattutto in quel periodo molto importante. E anche il linguaggio è un po' diverso, sentite. Quando nacque a me e a quella buona donna, questo figliuolo, incominciammo per via del nome a litigare. Lei ci si appicciava tanto di Ippo al nome, e Santippo, e Callippide, e Carippo. Io poi tiravo a quello di suo nonno, Tirchino, e la questione andava in lungo, e alla fine, d'accordo, lo chiamammo Tirchippide. Ecco, sentite subito che il modo di scrivere è completamente diverso e ci dà già una situazione, una sensazione e un ritmo completamente diverso che caratterizzerà la commedia anche successiva. Naturalmente tutto quello che viene dopo questo periodo riprende caratteristiche, toccia proprio come un biscotto nel latte le caratteristiche da queste situazioni che funzionavano giustamente. Comunque, di qualsiasi dei tre generi si trattasse, ogni personaggio da chi era interpretato? Era interpretato esclusivamente da uomini. Eh sì, anche le parti femminili. E in questo periodo come venivano fatte queste parti femminili? Pensate al teatro greco, era molto grande, quindi vedere da lontano già un po' aiutava il fatto di non essere proprio lì appiccicati sotto palco. Però venivano fatte come? Si usavano delle maschere molto grandi, perché le donne ovviamente non potevano recitare. Ma potevano andare a teatro? Dal IV secolo le donne poterono cominciare ad andare a vedere, non a interpretare, che era un'altra cosa, a vedere il teatro, a fruirne, insieme ai bambini e agli schiavi. Comunque, queste cose sono fortunatamente, almeno come fruizione di spettacoli, queste cose sono cambiate, ma se ci pensiamo c'è sempre questa situazione anche ora, in altri ambiti magari. Bene, dunque, maschere. Maschere per mascherare appunto la vera identità di un attore, no? Che poteva sembrare qualsiasi cosa dietro una maschera. Dietro una maschera l'attore maschio appunto poteva sembrare una donna, l'attore molto giovane poteva sembrare vecchio, l'attore vecchio poteva sembrare giovane, proprio un cambiamento, una mutazione, no? Dell'attore. L'attore è per questo, anche i costumi dell'attore servono a farlo sembrare diverso da com'è. L'abito fondamentalmente fa il monaco in questo caso, no? E poi anche serviva in parte ad amplificare la forma del viso, no? Che però cosa succedeva? Essendo dietro una maschera, è statico. Non c'erano. L'uso delle espressioni facciali in questo momento non è valutabile, perché dietro la maschera non sai cosa c'è. Tu hai una maschera ferma che devi essere abile a muovere, e questo poi lo si vedrà anche nella Commedia dell'arte, per esempio, in successive rappresentazioni, devi essere tu abile a muovere il corpo in modo tale che la maschera assuma l'espressione che tu vuoi dare a quella situazione come attore. Quindi una grande abilità corporea e non sfruttata l'abilità invece mimica facciale. C'è chi dice che la maschera servisse anche ad aumentare un poco la potenza della voce, come se fosse un po' un altoparlante. Vi ricordo che fortunatamente non c'erano microfoni, adesso ci sono, molti usano i microfoni adesso a teatro. Io rimango invece dell'idea che il teatro è bello anche sentirlo con la voce vera dell'attore e sentire la sua tecnica vocale. Però chiaramente quei teatri di quel tempo erano veramente, veramente grandi, e quindi nonostante la maschera un pochino potesse amplificare, come se fosse un piccolo megafono, la voce, ci voleva comunque molta abilità dell'attore sull'uso della voce, perché la prima fila, pensate, adesso in teatro la prima fila è a poco di distanza, a seconda dei teatri è a pochi metri comunque di distanza dal palco, la prima fila, invece allora la prima fila era a circa 18 metri dal palco, la prima fila, l'ultima era a 90 metri, quindi la voce doveva essere in grado di arrivare fino all'ultimo gradino. Chiaramente c'erano sicuramente delle differenze di volume, no? E per l'altezza dell'attore? Come fare? Che si trovava schiacciato in questo palco enorme, in questo teatro enorme, e questo essere che poteva sembrare una formichina. Ecco, per l'altezza utilizzarono quel tempo, che poi vennero ripresi successivamente anche in altro modo, dei sandali rialzati che facevano appunto apparire l'attore più alto, più imponente. Quindi la figura dell'attore si poteva stagliare più evidentemente, perché se no da lontano si sarebbe visto poco, veramente poco, ed erano questi sandali che si chiamano coturni, e da qui vedremo successivamente lo sviluppo del coturnio e parleremo successivamente delle coturnate, che erano delle rappresentazioni riprese appunto dai greci che utilizzavano questi coturni. Quindi i greci avevano anche questa, diventò come un must, cioè i greci avevano questi sandali. Bene, siamo arrivati così alla fine di questa prima puntata. Spero di avervi divertito e interessato, incuriosito a questo argomento, e vi aspetto alla prossima puntata di Tempo di Teatro. A presto!
Eccomi qua! Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso, e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, l'abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio. Eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita, che tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già, e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio. Tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio.